Sergio Benoni e Giovanni Follesa in diretta dallo studio dell'ex MA di Radio X, adeguatamente distanziati come al solito, e in collegamento telefonico
subito
sì,
in partenza,
l'abbiamo buttato
via
giù dal letto stamattina, il nostro amico Vito Biolchini. Buongiorno Vito.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Allora, cominciamo anche questa nostra puntata di oggi parlando, insomma, dando un po' di aggiornamenti sulla situazione che riguarda l'epidemia, il coronavirus, quello che succederà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Tu ieri hai pubblicato, Vito, sul tuo blog, forse sei stato il primo a darne notizia, un'indagine di un'importante società di consulenza che è la Ernst & Young, che mette Cagliari al primo posto tra le città che sulla carta avrebbero, diciamo, gli strumenti migliori per affrontare la fase 2. Ho detto bene?
Eh sì, hai detto bene, soprattutto sulla carta, va secondo me rimarcato, perché poi è chiaro che le leve che questa società internazionale mette in evidenza come quelle che insomma sono in grado di far ripartire al più presto una città sono tutte quelle legate all'innovazione tecnologica, al digitale,
sì, alla mobilità, al sistema di mobilità, insomma tutte queste cose che sulla carta,
pubblica amministrazione, internet, pubblica wifi, amministrazione, cioè,
parametri insomma, di quindi qualità della vita, mi verrebbe da dire, no?
Sì, insomma è chiaro che il digitale adesso dovrà essere sempre più centrale in ogni processo produttivo. Bisogna fare un salto di qualità, non bisogna solamente subirlo come abbiamo fatto finora. Qua sta l'amministrazione comunale fare delle scelte anche in tempi rapidi, perché abbiamo visto che il fattore tempo è un fattore sempre di più determinante. Quindi riuscirà Cagliari ad approfittare di questa situazione favorevole?
Sì,
bella domanda.
Sia per innovarsi davvero e quindi approfittare di questa opportunità anche per migliorare la sua rete, la sua mobilità, i servizi al cittadino, diventare davvero una smart city, no? Come si è detto spesso, ma anche e soprattutto insomma per sfilarsi prima di altri e meglio di altri da questo incubo del coronavirus.
E poi c'è anche un'altra riflessione da fare: occorrerà avere una alfabetizzazione informatica o quantomeno digitale, perché si parla della prenotazione anche dell'autobus ad esempio, sì. Quindi pensiamo agli anziani che in qualche modo, o comunque a chi non ha molta dimestichezza, in realtà andrebbero formati anche da questo punto
di vista. Io dall'esperienza diretta che ho io in famiglia, anche le persone più anziane hanno imparato a usare l'app del CTM per scoprire tra quanti minuti passa il pullman sotto casa, che spesso ci azzecca, devo dire è fatta abbastanza bene. Io penso che siamo sulla buona strada, però certo è vero quello che dice Vito, dovremmo, l'amministrazione dovrebbe un po' tenere a regia questo processo e fare qualcosa. Tu cosa ti immagini che sia un'azione, per esempio, intelligente per la digitalizzazione della città, Vito? Quando pensi
allora,
a questo?
Faccio mia una segnalazione di docenti di scuole cagliaritane.
Sì.
I quartieri popolari dovrebbero essere tutti wifi. E forse non solo i quartieri popolari, tutta Cagliari dovrebbe essere wifi. Perché questo? Perché nel momento in cui noi diamo i tablet ai bambini e ai ragazzi per fare i compiti da casa, se non gli diamo anche la connessione,
certo.
Il problema si pone nuovamente. Il punto qual è? Che non possiamo dare delle prepagate, perché le prepagate corrono il rischio di essere utilizzate in un altro modo. Ecco perché serve il wifi.
Sì, un wifi, tu intendi addirittura un wifi pubblico?
Un wifi pubblico, certo, a questo punto.
Come
sì.
l'acqua che scorre nei rubinetti,
per carità.
Sì, certo, certo.
Tutta una serie di clausole, però serve il wifi, perché se non c'è il wifi non c'è la digitalizzazione, come dire, di massa, l'effetto gregge della digitalizzazione, ecco.
Sì, e poi dovremmo fare dei grossi passi avanti nell'utilizzo del digitale per sveltire la burocrazia, per esempio, per alleggerire ulteriormente la burocrazia. Già oggi molte cose si possono fare online quando si riesce ad accedere ai siti e quando non ci sono problemi ai server. Si dovrebbe poter fare ancora di più, mi viene da dire.
Sì, allora, però poi se estendiamo tutto questo alla regione Sardegna ci scontriamo con due muri, mi verrebbe da dire. Il primo è quello fisico, che vorrebbe innalzare il centrodestra, che già sta pensando a un nuovo piano casa per rilanciare l'economia sarda. Cioè qui non abbiamo bisogno di cemento, abbiamo bisogno di internet.
Bits, molti bits.
L'altro muro è quello terribile della dispersione scolastica. Oggi sulla Nuova Sardegna la notizia della nuova ricerca di Open Policy, siamo ancora primi, quasi un quarto dei nostri ragazzi non arriva al diploma di scuola media superiore, e questo fa cazzotti con tutte le prospettive di rilancio. E questo è un problema serissimo che la società sarda continua a non mettersi con i giusti modi, perché da quanti anni parliamo di dispersione?
Sono anni che la Sardegna ha questa maglia nera, anni, e non si trova una soluzione.
Una soluzione, non la soluzione, ma una componente della soluzione può essere proprio annullare il digital divide, perché attraverso il digitale tu puoi far arrivare voglia di cultura, diciamo, voglia di conoscenza, se non conoscenza stessa, anche in periferia, anche in posti più isolati, puoi nutrire, puoi innaffiare, tra virgolette, quei campi che tendono a essere aridi, facendoci arrivare delle cose che altrimenti non arriverebbero. Non so se concordi, Vito.
Sì, la situazione, appunto, se parliamo di cultura e di formazione, è molto complicata, perché poi sappiamo bene che ci sono delle zone periferiche della Sardegna dove a mancare non sono né le risorse né le potenzialità, ma sono gli stimoli. Mm-hmm. E quindi bisogna ridare un senso spesso a ciò che avviene nelle zone interne, perché c'è una grande depressione, c'è uno scoramento diffuso. Quindi bisogna rimotivare le persone, bisogna rimotivare i territori. Io ho come l'impressione, anche leggendo l'inchiesta, il report di Ernst & Young da cui siamo partiti, è che paradossalmente questa crisi potrebbe, anziché accorciare i divari, diminuire i divari tra le zone d'Italia, perché chiaramente il sud è stato meno toccato, però avendo il sud e anche la Sardegna una consapevolezza e dei limiti pregressi, quando si ripartirà noi saremo ancora più
ci sarà indietro. Chi ripartirà con l'handicap, dici tu?
Con sì, l'handicap. Si ripartirà, cioè una città come Milano ha tutte le carte in regola per ripartire una volta che, come dire, risolve alcuni problemi che non sono di poco conto. Infatti è una di quelle città a ripartenza frenata, ma sì, quando non avrà più il freno, Milano e altre città del nord
c'ha il colpo di reni, certo, c'ha il colpo di reni per ripartire.
Noi invece dobbiamo ancora fare i conti, appunto, con la dispersione scolastica, con una via di sviluppo, con l'idea che costruendo nella fascia dei 300 metri arrivano più turisti, che è una cosa folle oggi che non abbiamo manco gli aerei per farle arrivare, come si possa immaginare sinceramente di farli arrivare con il solo prodotto alberghiero, è una cosa inverosimile. Nessuno di noi ormai sceglie la propria destinazione di vacanza in base al prodotto alberghiero,
alla posizione dell'albergo, certo.
Nessuno.
È l'insieme dell'offerta che è importante,
certo.
La cosiddetta destinazione.
E soprattutto i voli.
E soprattutto la disponibilità dei voli.
La possibilità, i costi dei voli.
Vito, eppure se avessimo una politica che fa la politica, nel senso, diciamo, più alto del termine, questa vicenda del coronavirus ci ha fatto capire l'importanza di investire sui territori. Ce l'ha fatto capire con la sanità, facendoci capire che una buona sanità a livello locale è la migliore tutela per la salute pubblica, più dei grandi ospedali o degli ospedali privati che fanno il pubblico, e probabilmente ce lo sta facendo capire anche dal punto di vista della formazione, della scuola.
Vorrei dire una cosa sulla sanità, perché anche qui corriamo il rischio di ricadere negli errori del passato. Perché ora si dice, una volta c'erano gli ospedali nel territorio, c'erano i piccoli ospedali, eccetera. Allora è vero che i piccoli ospedali in questa situazione probabilmente ci avrebbero fatto comodo.
Sì, ma ci avrebbe anche fatto delle guardie comodo mediche che funzionassero, diciamo.
Esatto,
così.
Esatto.
Non proprio
allora
gli ospedali.
Io ieri ho sentito al TG3 l'intervista del sindaco di Sorgono, che ancora chiede chirurgia a Sorgono.
Mi ha fatto
allora
sorridere,
dico,
sì.
Non ci siamo capiti, cioè Sorgono non deve avere un reparto di chirurgia dove il volume di attività sarebbe così basso.
Deve avere un buon poliambulatorio,
mi
viene da dire. Sì.
Deve avere un sistema di medicina territoriale, di infermieri di famiglia, deve avere quelli le USCA che adesso sono state istituite, le dovrebbe avere permanentemente, cioè questo devono chiedere i territori, non ospedali con
primariati
improbabili, ma improbabili perché ripeto, se si fanno pochi interventi non ha senso neanche dal punto di vista scientifico tenere aperti certi reparti. Quindi rischiamo ancora una volta di innestare un misunderstanding sulla medicina territoriale, che poi è quella che banalmente ha salvato, tra virgolette, per carità, ha salvato il Veneto dai numeri della Lombardia.
Assolutamente. Assolutamente. Torniamo a Cagliari, Vito. Nel tuo pezzo si dice: saremo all'altezza di questo vantaggio che sulla carta abbiamo, e qua entra in ballo anche la capacità di gestione di questa città, no? Ieri c'è stata una riunione, tra l'altro online, in videoconferenza, del Consiglio Comunale.
Il sindaco ha parlato a lungo.
Si è anche, tra virgolette, diciamo, vantato. Comunque si è preso il merito di avere un bassissimo indice di contagi nella città di Cagliari. È vero che non sappiamo, i tamponi sono stati davvero molto pochi, però dei 200 che vengono attribuiti all'area metropolitana, Cagliari è intorno ai 50-60 casi, Cagliari città, il che vuol dire che gli altri 150 più o meno vengono
sono
dai
sparsi,
centri dell'Interland,
sì.
E quindi sulla carta siamo messi bene, poi bisognerà vedere dalle indagini epidemiologiche quanto è penetrato realmente questo virus, però diciamo sulla carta siamo messi bene. E cosa ti aspetti che faccia il comune di Cagliari in fase 2? Cioè uscirà da questo, diciamo, da questa cappa di repressione, di vieti preventivi, oppure pensi che si continuerà con la linea dura?
Allora, può anche continuare con la linea dura, per carità, però poi ci vorrebbero anche delle idee. Qualche giorno fa ho sentito alla radio il sindaco di Firenze.
Sì.
Parliamo di Airbnb, parliamo di turismo. Allora, oggi Cagliari è una città che ha 6.000 posti letto di Airbnb contro i 2.000 posti letto alberghieri. È chiaro che questa offerta extra alberghiera adesso verrà fortemente ridimensionata, perché mancando i trasporti è chiaro che mancherà la materia prima.
La clientela che arriva da fuori, certo.
Allora, il sindaco di Firenze già immaginava di fare con i proprietari delle abitazioni del centro storico che erano state riconvertite in Airbnb, di riconvertirle ulteriormente, di riportare i cittadini a vivere nei centri storici. Allora, Cagliari sta facendo questo tipo di ragionamento? A me sembra di no, eppure sappiamo bene come questa economia dell'extra alberghiero fosse, prima del Covid, in fortissima espansione in città.
Certo, certo.
Quindi probabilmente anche una riflessione su questo andrebbe fatta. Io continuo a non sentire nulla, ecco. Non vedo nulla, non so se voi avete
generale. Abbiamo parlato in alcune occasioni con gli operatori di questo settore, che hanno grandi aspettative, tra l'altro prevedono sicuramente una stagione di crisi, ma prevedono anche che il settore extra alberghiero potrebbe essere il primo a riprendere fiato dopo lo shock del coronavirus, soprattutto se si rimette in moto almeno il turismo, diciamo,
almeno quello locale,
no, ma anche quello internazionale in una seconda fase. E là bisogna capire che cosa succederà, che cosa succederà anche negli altri paesi, perché comunque i turisti arrivano da paesi che hanno anche loro il problema del coronavirus.
Infatti la situazione è proprio questa. Magari su Firenze, diciamo, sul resto dell'Italia, magari lì arrivi anche con un'auto, quindi diventa sicuramente più semplice. Qui lo dicevamo anche ieri, probabilmente il turismo di questa stagione estiva, cioè di quella che inizia domani, sarà prevalentemente un turismo interno. Quindi anche un'azione di sensibilizzazione per attrarre a Cagliari dalle altre zone della Sardegna forse sarebbe utile. Comunque qualsiasi cosa si faccia in questo momento sarebbe utile, l'importante è fare.
Sì, sarebbe importante anche capire qual è la politica, visto che siamo una città che tra i suoi punti di forza ha le aree verdi, la possibilità della vita, diciamo, outdoor. In che modo la vogliamo disciplinare? Vogliamo superare questo tabù assurdo, che io credo veramente vergognoso, per cui una persona che si mette la bicicletta e va a Campuomo a pedalare sta mettendo a rischio la salute pubblica, o una persona che va a nuotare al Poetto sta mettendo a rischio la salute pubblica? Cioè, siamo una città dove queste cose si possono fare e ancora c'è questa mentalità repressiva, per cui uno che va a farsi una corsa sotto casa è visto come un untore. Io spero che anche queste cose vengano superate. E poi c'è tutto il discorso delle attività commerciali, c'è un fortissimo pressing degli operatori, soprattutto del settore della ristorazione, dell'intrattenimento, dei bar, per il discorso dell'occupazione di suolo pubblico, perché molti di questi, negli spazi che attualmente hanno coperti, non potranno lavorare. Come vedi questo settore in particolare, Vito?
È molto complicato, io penso che un po' si dovrà navigare a vista e a amministratori e operatori dovranno procedere passo passo, anche perché poi noi non sappiamo quali e come cambieranno le attività delle persone, i gusti delle persone. La gente vorrà ancora uscire sabato sera, andare alla marina, oppure chi lo sa, cioè si apre uno scenario talmente nuovo che è anche difficile da immaginare, quindi dovremo capire i primi tempi della riapertura, quali sono le tendenze, da lì muoverci. Però ecco, adesso immaginare quale sarà il turismo del futuro se non profiliamo il turista del futuro, anche noi stessi, a quali condizioni siamo disponibili a partire.
Certo.
È difficile immaginare appunto una domanda, e quindi difficile anche immaginare un'offerta.
Assolutamente. Io ti ringrazio, Vito, per essere stato con noi anche questa mattina. Magari ci sentiremo nei prossimi giorni per qualche altro approfondimento. Buon lavoro e buona giornata a te.
Ciao.
Grazie, buona giornata.
Grazie, ciao.